9.02, siamo sulla Rete 1 e siamo a Mille Voci, Scienza e Ricerca con Maria Pia Belloni, Claudia Demirkan, che vi danno naturalmente il benvenuto per una puntata multitematica, dal premio Nobel per la medicina all'esplorazione di Marte. Ci occuperemo anche poi di dislessia e, diciamo, anche di missioni lunari.
Ma sì, dai, buongiorno anche da parte mia. Naturalmente sono sempre benvenute le vostre riflessioni allo 076 321 1113 per i messaggi WhatsApp, per questa puntata che si svolge proprio nella Settimana Internazionale dello Spazio, che, come sentiremo, è legata a momenti storici dell'esplorazione del cosmo.
Spazieremo a tempo di un ottimo Coldplay dannata e poi via. Ottobre, questa è la settimana dedicata a livello mondiale allo spazio, ma è anche, come saprete sicuramente, la settimana durante la quale vengono attribuiti i premi Nobel. E noi che trattiamo di scienza e ricerca tentiamo di tenere i radar attivi proprio guardando in special modo per questa puntata al premio attribuito lunedì di medicina. Naturalmente daremo un'occhiata anche a quello che è stato attribuito ieri, il premio Nobel per la fisica. Oggi attorno alle 12:15 arriverà anche chimica. Quello per la chimica, ma appunto noi ci concentreremo su quello per la medicina.
Sì, fisiologia e medicina a tre ricercatori, appunto, ha segnato lunedì il Nobel: Mary Brannow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per aver scoperto come il sistema immunitario evita di attaccare i tessuti dell'organismo attraverso meccanismi di tolleranza immunitaria. Una donna e due uomini per una rivoluzionaria scoperta. Ma allora cerchiamo di capire perché è rivoluzionaria.
Ed è effettivamente rivoluzionaria, intanto perché ha una possibilità molto concreta, non lo diciamo noi, ce l'hanno spiegato i premiati, i neopremiati Nobel per la medicina, la possibilità di applicazioni diciamo a distanza ravvicinata, quindi in tempi non lontanissimi, ma forse a giro di un anno e mezzo, due anni, per curare malattie autoimmuni come la sclerosi multipla, il diabete o il lupus. I tre Nobel per la medicina 2025, quindi ci permettiamo oggi, Claudia, di definirli come una sorta di esploratori del nostro sistema immunitario. Perché? Perché davvero, e lo scopriremo approfondendo la notizia, sull'arco di decenni hanno scoperto come funziona, come può alterarsi e soprattutto come può essere manipolato, ma manipolato per curarci il nostro sistema immunitario.
Cerchiamo magari di capire più nel dettaglio per quanto è possibile. Allora, immaginiamo il nostro potentissimo sistema immunitario come un'azienda che ha lavoratori all'interno e all'esterno dello stabile, ok? Allora, chi lavora all'interno, chiamiamoli lavoratori linfociti B, promuove il buon funzionamento della barriera protettiva contro l'attacco di virus e batteri. Chi lavora all'esterno dello stabile potrebbe venir definito l'addetto alla sicurezza delle mura, no? Tipo gli alfieri di un castello, ok? Ecco, questi sono i linfociti T. Si sviluppano nel timo e sono a loro volta suddivisi in linfociti T helper e linfociti T citotossici.
Ecco, abbiamo dato una panoramica, cerchiamo sempre di visualizzare un pochettino il nostro complesso e favoloso organismo umano per riuscire noi in primis e cercare di condividere con voi ascoltatrici e ascoltatori il senso, no, di questo di questa notizia e il senso di questo Nobel che appunto lavora per il nostro benessere. È proprio su questi linfociti T che abbiamo chiamato come alfieri che proteggono il sistema immunitario dall'esterno, e i linfociti T citotossici. È su questi che gli scienziati premiati lunedì hanno proprio posto la lente. Sono i linfociti periferici, hanno come compito quello di impedire al sistema immunitario di farsi male in caso di attacco virale, e sappiamo che è abbastanza regolare, e quindi hanno questo compito di difesa. Ma purtroppo, come sappiamo da che esiste l'umanità, no, diciamo da che esiste la ricerca, che è meglio, non sempre riescono a tutelare, a proteggere il sistema immunitario, e quando non ci riescono, appunto, come spiegato all'inizio, causano danni alle cellule sane e quindi inducono queste malattie autoimmuni.
Ma com'è possibile, no? Si chiederanno in molti, tra i quali anch'io, che i nostri stessi alfieri, chiamiamoli, danneggino i nostri organi. Allora, è possibile perché quando i linfociti T, che sorvegliano costantemente il nostro organismo, scoprono un microbo invasore, avvisano le altre cellule immunitarie della presenza, appunto, di un agente ostile. Le altre cellule che fanno? Lanciano l'allarme e scatta un attacco al microbo invasore. Ma in questa battaglia dei linfociti T contro il virus o altri agenti patogeni, insomma, può purtroppo capitare che il nemico venga confuso e invece di eliminare l'invasore vengono, ahimè, danneggiate anche le cellule sane.
Oggi siamo, è come un videogioco, ma è la realtà.
Mi sembra quel cartone animato d'un tempo,
esatto.
Il corpo, c'era una volta
come
il
funziona.
Corpo umano.
Ma è esattamente quel che accade nel,
esatto,
nostro magnifico e praticamente quasi perfetto organismo, quasi perfetto soprattutto perché grazie a tutte queste scoperte noi riusciamo a concepire la possibilità proprio di riparare laddove l'organismo stesso non riesce. Quindi la scoperta degli scienziati, fatta naturalmente su modelli animali, ha trovato, diciamo, un nuovo alfabeto, l'alfabeto giusto, o anche immaginiamo un mantello protettore supplementare per questi linfociti T, che appunto permette di frenare il pericolo di confusione, ovvero il pericolo di danneggiare il nostro organismo. In pratica è come se a breve potessimo inserire in questa, che è una sorta, come abbiamo detto, di attacco-difesa, potessimo inserire un pattugliatore che riesca a dire ai linfociti di T: attento, non sono il nemico, non attaccarmi. Questo per evitare che i linfociti T, che hanno questo ruolo essenziale di protezione, non confondano la mira.
Ecco, ma come ci riuscirebbe? Come ci riesce?
Cerchiamo di spiegare.
Inserendo nuove cellule sane, e qui sta proprio la rivoluzione, perché l'aggiunta di tessuti di cellule sane può venire fatta in coltura e poi per iniezione, no? Oppure tramite la creazione di nuovi rivoluzionari farmaci. Quindi aumentare le cellule T regolatrici per infusione di tessuti sani o per via farmacologica è proprio questa la grande rivoluzione valsa il Nobel per la fisiologia e la medicina.
E quindi, come dicevamo, con la prospettiva di concretizzazione, di applicazione abbastanza breve, perché a detta degli esperti questi farmaci sono già praticamente in fase di test clinico e addirittura in fase di produzione. Quindi, in altre parole, la scoperta servirà ad aiutare le cellule del sistema immunitario periferico a non sbagliare, appunto, a non sbagliare mira e non ferire o alterare le cellule del nostro organismo invece del virus o del batterio che ci attacca. Complimenti, quindi noi ci permettiamo, io e Claudia, di fare,
certo,
i complimenti ai ricercatori, una donna e due uomini, americani e giapponesi.
Complimenti davvero, e possiamo anche dire che questa scoperta, questo premio Nobel, è la naturale evoluzione del Nobel del 2018, che definì che la stimolazione del sistema immunitario avrebbe giovato alle cure in caso di malattie autoimmuni. Cioè la scienza avanza, evolve, lavora a catena, no? In qualche modo, e per fortuna anche a collaborazioni infinite, e poi si arriva a scoperte straordinarie.
Ed è un aspetto che ci è piaciuto molto, naturalmente. oltre all'aspetto chimico-biologico medico, anche raccontarvi di quanto sia importante stare sullo stesso ambito di ricerca per anni e decenni e magari con le stesse persone, come è stato il caso per Sakaguchi, uno dei tre premiati Nobel, che già 30 anni fa identificò un nuovo tipo di cellule immunitarie, appunto le cellule T regolatorie di cui abbiamo parlato, delle quali abbiamo parlato, che proteggono l'organismo dalle malattie autoimmuni, superando a quel tempo la visione dominante, ovvero che la tolleranza derivasse solo dall'eliminazione di cellule pericolose nel timo, l'organo, come abbiamo spiegato, dove maturano e si selezionano i linfociti T fondamentali per la difesa dell'organismo. Nel 2001, quindi 30 anni fa, già questa prima scoperta, nel 2001 Branco e Ramdels scoprirono il gene FOXP3, la cui mutazione scoprirono causa gravi malattie autoimmuni. Lo scoprirono analizzando dei topolini, ma poi fecero anche l'applicazione sugli esseri umani. E due anni dopo ritroviamo uno dei tre premiati Nobel, ancora Sakaguchi, che dimostrò come il gene FOXP3 regola lo sviluppo delle cellule T regolatorie. Quindi è proprio la somma di un lavoro di ricerca ultra trentennale che ha portato alla comprensione quasi totale del sistema immunitario e ad oggi ha aperto nuove vie sperimentali terapeutiche, come abbiamo detto, contro malattie autoimmuni, ma anche, e lo vedremo probabilmente in un'altra puntata, anche contro il cancro. Questo poi sarà utile anche per migliorare le tecniche contro il rigetto in caso di trapianti.
Sì, Maria Pia, dicevi comprensione quasi totale, quasi, perché quello immunitario è uno dei sistemi più complessi e articolati del nostro organismo. Se avete voglia, allora, perché va fatto, almeno noi vogliamo, se avete voglia di approfondire questo tema affascinante, sappiate che tra un paio di settimane, tra esattamente due settimane, a Mille Voci, Scienza e Ricerca, avremo ospite la dottoressa Greta Guarda, ricercatrice proprio in ambito di sistema immunitario, e avrà davvero molte cose da raccontarci e spiegarci.
E lì sì che scopriremo, e poi magari sentiremo anche lei riguardo all'attribuzione di questo Nobel, perché certo, l'ambito è simile, non è esattamente lo stesso sovrapposto, ma insomma saprà spiegarci quello che ancora non abbiamo capito. Un accenno, come abbiamo detto, anche al premio per la fisica attribuito ieri, assegnato a John Clark, a Michel Devoret e John Martinis.
Il tema è complesso. Allora, per aver scoperto che un circuito elettrico può comportarsi come se fosse una particella quantistica, mostrando effetti particolari tipici del mondo microscopico, che è davvero complicato. Tenteremo prima o poi di spiegare a modo nostro, ma con l'aiuto di qualcuno,
esperti, sì,
anche questo campo, perché, come dicono gli scienziati stessi, chi dice di aver capito la meccanica quantistica non ha capito la meccanica quantistica.
Per cui la base per continuare nelle
esatto,
ricerche. So di non sapere. Allora, se il giorno preferito dei premiati Nobel Medicina e Fisiologia è stato lunedì, quello di Ramazzotti può essere oggi.
Per sentirci stupendi.
Vogliamo parlare di DSA, acronimo di disturbi specifici dell'apprendimento, una serie di disturbi, come molti di voi sapranno, neurobiologici, che influenzano la capacità di leggere, di scrivere, di calcolare in modo corretto e fluente.
Ne vogliamo parlare oggi perché l'8 ottobre la Svizzera, ma non solo la Svizzera, dedica questa giornata ad un approfondimento a tema dislessia. Ne vogliamo parlare anche perché ci sono delle novità.
Ma prima di salutare il nostro ospite, una doverosa premessa fondamentale. Ricordiamo che quando si parla di dislessia e DSA in generale non si parla di malattie, ma piuttosto di forme di neurodiversità che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione, che riguardano specifiche aree di apprendimento, questo senza intaccare l'intelligenza generale. Le principali tipologie sono dislessia, difficoltà di lettura, disortografia, difficoltà di scrittura, disgrafia, difficoltà nella grafia, e discalculia, difficoltà con i numeri.
E recentemente un gruppo di 58 esperti internazionali ha proposto una nuova definizione della dislessia, pubblicata nel Journal of Child Psychology and Psychiatry. Secondo questa formulazione, la dislessia è una difficoltà di elaborazione delle informazioni che influisce sulla lettura e sulla scrittura ed è spesso associata ad altri disturbi come ADHD, che è il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, e discalculia.
Allora, ci sono delle novità in materia, vogliamo approfondire la tematica ospitando il professor Giuseppe Foderaro, neuropsicologo responsabile dell'unità di neuropsicologia di rete operativa a Lugano. Allora, abbiamo sentito, ci sono delle nuove definizioni, delle nuove sigle, ma fondamentalmente stiamo parlando sempre della stessa cosa.
Stiamo parlando della stessa cosa, esatto. Gli studi vanno avanti, le ricerche vanno avanti, diciamo che le nuove conoscenze portano dei nuovi dati da un punto di vista scientifico, da un punto di vista della conoscenza del disturbo. La manifestazione del disturbo però è nota, è conosciuta e ciò che si può fare, anche questo è comunque ben noto e conosciuto. C'è sicuramente ancora molto da fare, però si sa che cosa si può fare.
E studi recenti, a proposito, ne stavamo anche parlando prima riguardo la definizione, ma altri studi recenti hanno anche confermato, pare, che la dislessia ha una forte componente genetica, con una ereditabilità stimata addirittura tra il 40 e il 66%. Ecco, questa la dobbiamo leggere come un'informazione positiva, nel senso che se sappiamo che un genitore, ad esempio, è dislessico, possiamo agire magari prima e meglio anche sui figli, oppure no?
Sì, come in tutte le condizioni c'è una componente familiare, in qualche modo genetica, però sicuramente familiare, quindi è più probabile che un bambino che ha ad esempio una dislessia abbia in famiglia qualcun altro con la dislessia. Ad esempio un altro fratello, può essere un cugino, a volte sono i genitori. Oggi assistiamo ad una situazione, diciamo, ribaltata. Vediamo tipicamente bambini e ragazzi e ai genitori viene il dubbio di essere stati anche loro dislessici.
Infatti, perché poi c'è questa cosa che un tempo non si diagnosticava nemmeno.
Non si diagnosticava, era una caratteristica meno comune, veniva scambiata con altro. Quindi abbiamo anche un fenomeno comunque di genitori che dopo aver portato i figli chiedono comunque una valutazione. Naturalmente in questi anni stanno anche giungendo agli ambulatori, ai servizi, giovani adulti che chiedono espressamente una valutazione DSA, e quindi poi avremo probabilmente tra alcuni anni persone adulte che diventate genitori probabilmente saranno più attente anche a queste caratteristiche se riscontrate poi nei loro figli.
Questo sappiamo, diciamo, l'evoluzione, il riconoscimento della dislessia ha portato anche in diverse scuole ad un adattamento degli strumenti per permettere appunto ai ragazzi che hanno questo piccolo disequilibrio a seguire normalmente i corsi. Le chiediamo però proprio su quella che è la cura, quali sono le novità? Sappiamo che ci sono degli approcci molto più personalizzati che fanno capo sia allo studio della discendenza familiare, ma che anche si avvalgono di nuove tecnologie proprio per rendere la vita più facile ai ragazzi.
Sì. Allora, la terapia della dislessia o comunque dei disturbi specifici di apprendimento è estremamente importante all'inizio, quindi nelle prime fasi della scuola elementare, quando il problema viene naturalmente riconosciuto. Quindi certamente la logopedia e il trattamento logopedico è fondamentale per dare ai bambini il maggior sviluppo possibile di queste competenze di lettura, scrittura e calcolo. Contemporaneamente ci sono poi anche delle difficoltà però di base del dislessico, del ragazzo con DSA, che raramente ha solo la difficoltà di lettura. Spesso ci sono delle difficoltà più o meno ampie di funzioni neuropsicologiche, ad esempio dell'attenzione, della memoria di lavoro. E quindi anche questi aspetti vengono trattati con nuove tecnologie, ci sono dei sistemi computerizzati, ci sono dei sistemi di trattamento e di riabilitazione anche tramite la realtà virtuale. Tutto questo è molto importante nella fase delle elementari, dei primissimi anni di scuola media. Poi sono fondamentali le strategie comunque di compenso, quindi imparare delle strategie, quindi il ruolo del tutor dell'apprendimento è importante per questi ragazzi, e c'è naturalmente tutto quello che può fare la scuola in termini di misure dispensative o misure compensative. Pensiamo ad esempio all'importanza che ha l'uso dell'iPad, degli strumenti di videoscrittura o di sintesi vocale per un ragazzo con una difficoltà di lettura o di scrittura. Ecco, questi strumenti compensano la sua difficoltà, fanno fare meno fatica e fanno sì che il ragazzo possa esprimere al meglio quelle che sono effettivamente le sue potenzialità. Perché va ricordato, come si diceva prima, stiamo parlando di bambini, ragazzi e poi anche adulti con una intelligenza quantomeno nella norma.
Ma a proposito di dispositivi, non possiamo non fare questa domanda. L'intelligenza artificiale, che ormai ultimamente usiamo e in qualche caso abusiamo anche per molte cose, ma può avere l'intelligenza artificiale un ruolo in tutto questo, nell'aiuto a chi ha un disturbo specifico dell'apprendimento?
Può avere un ruolo, nella mia esitazione forse si intuisce che è un qualcosa che è disponibile per tutti e forse un po' troppo presto. Mm-hmm. E tutti noi non siamo ancora in grado di utilizzarla così come dovrebbe essere utilizzata. Quindi il rischio che venga utilizzato un po' come scorciatoia, ma questo d'altra parte lo vediamo un po' nell'uso comune, lo vediamo anche in tanti ragazzi, tanti studenti che trovano molto più semplice, certo, chiedere a ChatGPT di svolgere un determinato compito piuttosto che accendere la lampadina. Un ragazzo con una difficoltà di apprendimento forse ha una tentazione in più da questo punto di vista. Non va certamente demonizzata, però vanno seguiti e addestrati nell'uso di queste nuove tecnologie.
Dalla tecnologia torniamo alla persona, all'individuo, al ragazzo, al bambino, in alcuni casi anche al giovane adulto o all'adulto, e quindi al neuropsicologo che lei è, non possiamo non chiedere, proprio in questa fase evolutiva molto importante per il bambino che comunque soffre di questo disturbo, ribadiamo, non è una malattia, è un disturbo, qual è l'incidenza proprio sull'autostima?
Allora, la reazione è estremamente variabile. Innanzitutto dobbiamo dire che è estremamente raro che il bambino, il ragazzo con un DSA si trovi da solo all'interno della propria classe con questa sua caratteristica. Parliamo, le statistiche più recenti ci dicono che siamo nell'ordine del 5%, sono solamente le persone, i bambini, i ragazzi diagnosticati. Poi c'è tutta un'altra percentuale non diagnosticate, quindi si stima che potremmo essere attorno all'8-10% di bambini con DSA. Quindi non è solo, quindi può condividere certamente questa sua caratteristica, almeno mediamente vediamo con altri 2, 3, 4 compagni di classe. Quello che fa la differenza sulla reazione sono, da un lato, alcuni aspetti strettamente personologici, dall'altro lato l'ambiente. L'ambiente è fondamentale, perché all'interno, l'accoglienza all'interno di una classe, il modo in cui i ragazzi con DSA, i bambini con DSA vengono inclusi e trattati, il modo in cui si spiega ad una classe, no, che cos'è un disturbo specifico di apprendimento, è fondamentale nel creare educazione, formazione e informazione negli altri bambini, perché loro magari saranno meno bravi a leggere, qualcun altro sarà meno bravo a giocare a calcio o a una schiappa ginnastica, ecco, per cui si tratta di non stigmatizzare le cose. E poi il ruolo della famiglia, naturalmente se abbiamo una famiglia non eccessivamente ansiosa, supportiva e che non mette eccessiva pressione al bambino, il bambino inevitabilmente non sente questa eccessiva pressione.
Anzi, potrebbe diventare anche un plus per una famiglia laddove ci fossero fratelli o sorelle, si aggiunge una capacità di relazione, di linguaggio, di gioco forse anche, no? Laddove appunto l'ambiente familiare è favorevole, propositivo, non ansiogeno e quindi non da blocco ma da respiro.
Sì, esatto, non eccessivamente richiestivo, rispettoso dei tempi, delle modalità, bisogna trovare le modalità e ascoltare anche quello che dicono gli esperti, la logopedista, il docente di sostegno, il neuropsicologo e così via. E poi bisogna soprattutto non focalizzare l'attenzione solo su quello che non va, perché i bambini con DSA hanno una grandissima creatività, una grandissima sensibilità, e quindi se però queste facciamo finta che non ci siano e ci focalizziamo solo sul fatto che leggono un po' più lentamente degli altri, perdiamo un pezzo molto importante e non diamo delle chance fondamentali a questo bambino di crescere e di evolvere.
Che è un insegnamento, direi, da generalizzare. Non sottolineiamo troppo quello che non va, ma valorizziamo quello che funziona. Importantissima lezione per tutti.
Assolutamente. Tra l'altro, magari in chiusura, proprio Giuseppe Foderaro, neuropsicologo, due parole, perché magari non l'abbiamo detto e tanti all'ascolto sono proprio incuriositi poi dalla pratica, da quello che poi vedono e sentono ogni giorno magari con i loro figli. I segnali precoci della dislessia in un bambino, in una bambina, così per accorgersi che magari, ecco, bisogna agire, quali sono?
Allora, primissimi anni di scuola elementare già si vedono in prima elementare, esageriamo, diciamo la seconda, ecco. Okay. Però tra la prima e la seconda elementare ci sono già dei segnali piuttosto chiari. Il bambino fatica a seguire un po' il ritmo dell'apprendimento della classe, legge più lentamente, commette più errori, inverte delle lettere, fatica ad automatizzare. La dislessia o i DSA sono una difficoltà di automatizzazione, quindi immaginiamo il bambino man mano che incontra un determinato stimolo lo automatizza. È come andare in bicicletta, il bambino all'inizio fa fatica 2, 3, 4, 5, 10 volte, poi diventa una cosa automatica alla quale non deve più pensare. È un po' così anche per la lettura, per la scrittura e con il calcolo. Quando c'è questa difficoltà ad automatizzare questo processo, quello è un segnale estremamente forte. Poi ci possono essere tanti altri piccoli segnali. Spesso si dice che i bambini con dislessia hanno difficoltà a distinguere destra e sinistra, a imparare le cose in sequenza, tipo i giorni della settimana, i mesi dell'anno, le filastrocche, le poesie. Sono tutte cose che possono essere in qualche modo correlate, però non sono il nucleo della cosa. Quindi è proprio la difficoltà di automatizzazione che deve far accendere il dubbio.
E approfondire, perché poi ci sono anche tutti i test del caso che si possono fare, ad esempio presso Rete Operativa, dove lei lavora.
Sì, esattamente. Noi abbiamo appunto un servizio che si occupa dei disturbi dell'apprendimento e di tante altre caratteristiche del neurosviluppo. C'è naturalmente la scuola con il servizio di sostegno pedagogico, che si occupa quindi anche in specifico proprio di queste difficoltà degli apprendimenti, e ci sono anche altre possibilità poi in ambito privato.
Beh, Grazie davvero a Giuseppe Foderaro, neuropsicologo, responsabile dell'unità di neuropsicologia di Rete Operativa a Lugano. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Buon lavoro.
Grazie, e altrettanto.
.10:40 sulla Rete 1 con Mille Voci, Scienza e Ricerca. Abbiamo parlato di Nobel per la medicina, di dislessia, e ora parliamo di spazio. Perché, Claudia?
Perché da sabato scorso e fino a venerdì si sta tenendo in tutto il mondo la settimana dello spazio, istituita dalle Nazioni Unite. Dal 4 al 10 ottobre, perché? Perché sono due date legate a due eventi storici: il lancio dello Sputnik 1, il 4 ottobre del 1957, e l'entrata in vigore del Trattato sullo spazio extraatmosferico, era il 10 ottobre del 67. Questo è un accordo internazionale che stabilisce le basi del diritto spaziale, dichiarando lo spazio, la Luna e altri corpi celesti, patrimonio dell'umanità, non soggetti ad appropriazione nazionale. Quindi il trattato promuove l'esplorazione pacifica, vieta la messa in orbita di armi di distruzione di massa e impone agli stati di cooperare.
Una magna carta importantissima che in questo periodo storico ogni tanto temiamo possa essere un po' strappata sui bordi o sugli angoli, anche di questo parleremo, perché definisce delle cose importantissime, appunto, come dicevamo, libertà nell'esplorazione, nell'uso dello spazio per tutti, naturalmente a beneficio della scienza e a beneficio della nostra comprensione del cosmo, e poi libertà di ricerca scientifica attraverso la collaborazione. Questa è anche una cosa che ribadiamo in questo periodo storico, come dire, subisce delle alterazioni.
Lassù nello spazio, diciamolo, succedono un sacco di cose e molte ne accadranno nel prossimo futuro, e con il nostro ospite, finalmente lo introduciamo, Paolo Attivissimo, giornalista e divulgatore scientifico, cerchiamo proprio di sondarne qualcuna, partendo dalla Luna, o più che partendo, andando sulla Luna, diciamo. Benvenuto Paolo.
Grazie, buongiorno.
Ben ritrovato. Allora, sondiamo non è un termine scelto a caso, insomma, qua è, insomma, non pettiniamo bambole, ma andiamo anche alla ricerca di termini precisi. Quando si parla di Luna si parla anche di sonde. Allora, lo sappiamo, le missioni lunari sono, possiamo dire, le imprese che hanno affascinato da sempre, dai più piccoli ai centenari. Sono avventure che dietro hanno una scienza, una tecnologia, una ricerca pazzesca, e quindi dal più celebre programma Apollo americano 69-72, che ha portato i primi esseri umani sulla Luna, quindi da cui sono poi state scritte pagine interessantissime, fatti film, rifatte ricerche, analisi, insomma la letteratura è ampissima e non dobbiamo spiegarlo a Paolo Attivissimo, fino all'attuale, appunto, missioni Artemis, ma sul nome poi decifreremo anche questo, avremo il tempo, un programma in corso attuale. È un programma della NASA e vuole riportare gli astronauti sul nostro satellite. Sarà una missione colma di prime, possiamo dire, che analizzeremo insieme e che è già prevista, ha già una data, quindi...
Sì, se tutto va bene, febbraio 2026 si gira di nuovo intorno alla Luna, non si scende, ma per la prima volta ci saranno 4 astronauti, non i 3 soliti classici delle missioni degli anni 60. Ci sarà la prima donna a volare intorno alla Luna, ci sarà la prima persona di colore a volare intorno alla Luna, e ci sarà anche il primo non statunitense, un canadese, che fra l'altro è al suo primo volo nello spazio ed è terrorizzato.
Senza dazi.
Si spera, si spera.
Paolo, prima di andare avanti, però, è curioso, diciamolo, perché quando parliamo di Luna spunta spesso il tuo nome, no? Diciamo che sei un po' in fissa con il nostro satellite,
sì.
Ne hai anche scritto, perché dopo Luna, sì, ci siamo andati, appunto questo già uscito qualche anno fa, stai ultimando un altro libro, sì, sul nostro satellite.
E infatti, Ritorno sulla Luna, dal sogno della polla alla sfida di Artemis, o Artemis, è una narrazione che mette a confronto quello che abbiamo fatto negli anni 60 con quello che stiamo facendo adesso. Ed è molto spesso una storia umana, non solo tecnologica, ma è una storia che fa vedere come siamo cambiati noi. Al di là di come ci si va, è il perché ci si va, chi ci va, le persone, ma soprattutto anche i paesi. È un progetto collaborativo. Ricordiamo, per esempio, che uno dei componenti principali del veicolo che girerà intorno alla Luna prossimamente è fatto in Europa, perché gli Stati Uniti da soli non ce la fanno. Il budget è stato ridotto moltissimo. Questo razzo che gli usano gli americani è un razzo usa e getta, mentre il mondo si sta spostando verso la riutilizzabilità dei veicoli spaziali, perché ovviamente costa troppo. E quindi ci si trova un po' spiazzati quando si fanno questi confronti. Il mondo non è quello degli anni 60, ma anche la tecnologia non è quella degli anni 60. Soprattutto quello che cambia è l'atteggiamento. All'epoca era un'operazione patriottica. Bisognava che gli Stati Uniti dimostrassero la loro superiorità culturale rispetto ai rivali dell'Unione Sovietica, che stava cercando anche lei di andare sulla Luna. Oggi qual è lo scopo? Lo scopo è, in questo caso, secondo l'amministrazione americana, battere sul tempo i cinesi.
E di nuovo sembra che non si tenga conto invece dell'aspetto della ricerca e della collaborazione. Ricordiamo, negli anni 60 non si parlava di globalizzazione, poi man mano questo ha portato alla partecipazione magari a piccoli pezzi anche dell'Europa a queste missioni. Quindi in questo, e anche nel tuo libro ne parli, c'è qualcosa di interessante.
Assolutamente, è interessantissimo vedere come è cambiato l'atteggiamento politico nei confronti dello spazio. Oggi si parla molto concretamente di space economy. Cioè, chiariamo anche per chi ci ascolta, molto spesso si ha la sensazione che i soldi per andare nello spazio siano buttati via. Cioè, costruisci un razzo, lo fai volare, quattro persone girano intorno alla Luna e a noi cosa viene in tasca? Viene facilmente da chiedersi. In realtà la maggior parte della spesa dei programmi spaziali è sotto forma di stipendi. Sono spesi sulla Terra, non è che prendiamo un sacco, certo, pieno di dollari o euro o franchi e li spediamo nello spazio. Quindi quello che succede è che la ricerca spaziale permette di finanziare e di incoraggiare le persone a intraprendere carriere scientifiche. Le loro scoperte, grazie alla loro carriera scientifica, hanno ricadute in tutti i settori.
Assolutamente, non so, tutti ricordano l'esempio principe, il velcro, ad
sì,
esempio.
Sì,
no?
Che in realtà fu popolarizzato, certo, fu reso popolare dalle missioni spaziali, ma è un'invenzione che risale molto tempo prima. Però ci sono tante tecnologie, come per esempio i microcomputer, il GPS. Io sono arrivato qui col mio navigatore grazie alla tecnologia satellitare sviluppata per i programmi.
Ma a proposito spaziali, appunto, di tecnologia, magari approfondiamo un istante. Questa missione Artemis, detta alla greca Artemis, ha, presumo, una visione molto più moderna, no? Rispetto alla prima degli anni 60. Aggiornata proprio, no? E quindi i moduli saranno dotati, immagino, di innovazioni tecnologiche super all'avanguardia, mi immagino navicelle, moduli super moderni.
Sì, fino a un certo punto, nel senso che il veicolo spaziale, la capsula vera e propria, la cabina conica, molto simile a quella degli anni 60, di Orion, che è il nome del veicolo che verrà utilizzato per girare intorno alla Luna, è in realtà un progetto che ha quasi 40 anni sulle spalle.
Okay.
Ed è una buona cosa, perché nello spazio hai bisogno di tecnologie affidabili, consolidate. Non ti conviene essere dall'altra parte della Luna con un apparecchio nuovo
più che digitale.
Esatto,
diciamo.
Si va sul solido e sul concreto. Purtroppo, paradossalmente, il programma statunitense ha preso anche una svolta ipertecnologica con l'arrivo di Elon Musk. Elon Musk ha vinto uno degli appalti per il veicolo che deve scendere sulla Luna. E questo veicolo è terribilmente in ritardo perché è troppo innovativo.
Ah.
È pieno di soluzioni tecnologiche, di riutilizzabilità, di riduzione dei costi, di navigazione, di tecniche di atterraggio che sono ormai purtroppo in alto mare. Ci sono proprio in corso in questi giorni varie riunioni ad altissimo livello politico e anche tecnico per dire: stiamo per perdere l'atterraggio, la gara a chi torna per primo sulla Luna. I cinesi stanno usando un sistema antiquato, se vogliamo, semplice, affidabile per arrivarci, e probabilmente ci arriveranno per
infatti,
primi.
Infatti, poi su questo torneremo quando dedicheremo uno spazio alla questione politica.
Magari interessante anche per chi ci ascolta precisare, no, l'aspetto della capsula, cioè la parte che se ne va e che a inizio 26 girerà dopo tutte quelle che sono già partite, e la centrale invece sulla Terra di base. Forse è da terra che nuovi programmi informatici, nuove applicazioni, nuovi ingegneri potrebbero fare la differenza.
Sì,
la console piuttosto che non, lo sappiamo che nella storia anche, diciamo, la console a volte ha tradito magari una missione addirittura.
Sì, beh, ma molto spesso gli ingegneri a terra sono quelli che hanno salvato le missioni, perché per quanto ci sia grandissima competenza a bordo c'è comunque una necessità di conoscenza talmente vasta che i singoli astronauti non possono sapere tutto, e quindi capita spesso che via radio arrivi la comunicazione: no, guarda, se hai questo problema fai così, fidati di noi. Ed è successo per esempio con Apollo 12, che fu colpita da un fulmine al decollo. Gli astronauti a bordo hanno visto il loro pannello comandi illuminarsi come un albero di Natale, testuali parole, e non sapevano cosa fare. Il razzo stava continuando a correre verso lo spazio, però erano ciechi. via radio arriva il suggerimento di un singolo tecnico che gli dice: guarda, c'è un selettore là su questo pannello, spostalo, accendilo e spegnilo, è ripartito tutto. E sono andati sulla Luna. Quindi molto spesso sì, la console a terra è quella che può fare la differenza in una missione.
C'è poi però anche tutto l'aspetto umano, no? Che va approfondito. L'equipaggio si sta preparando. Come si sta preparando?
Intensamente. Allora, la preparazione allo spazio in realtà è una preparazione alla convivenza, perché sei in una cabina che è grossa, poco più del retro di un furgone. Ci devi stare per 10 giorni e ci devi stare senza privacy, fondamentalmente. Cioè è una tendina più che una toilette. E è bello perché sei in assenza di peso, quindi puoi sfruttare tutto il volume, quel poco che c'è, però sei obbligato a una convivenza forzata. Uno degli aspetti della preparazione degli astronauti è proprio quello di fare affiatamento, quindi i quattro sono ormai da anni pronti ad addestrarsi in ogni situazione insieme. Addirittura quando prenotano, devono fare un tour, devono andare per esempio in Islanda per conoscere la geologia lunare, perché dovranno fare osservazioni della Luna, intenzionalmente prenotano una camera 4.
Ah, ok.
Sì, sì, perché vogliono stare sempre insieme, devono abituarsi a fare questa cosa. Quindi c'è un aspetto psicologico molto importante. E poi c'è tutta la questione di distribuzione dei ruoli. Per esempio il comandante Reed Wiseman non è il capitano dell'Enterprise di Star Trek, insomma non è quello che dice fai così, fai cosà. È più un lavoro collaborativo. Ci sono alcuni momenti in cui il comandante cede per esempio il comando al pilota Victor Glover, che quindi ha l'autorità suprema in quel momento, è lui che prende le decisioni. O ci sono gli specialisti di missione, quindi Christina Koch e Jamie Hansen, che sono teoricamente dei passeggeri, però in alcuni momenti devono prendere loro le redini della situazione. Tipo per esempio Hansen, il canadese, il cui primo compito, una volta arrivati nello spazio, è assemblare la toilette.
Beh, cosa molto importante.
Perché alla fine possiamo essere ipertecnologici, possiamo avere gli schermi touch, possiamo avere il software più sofisticato del mondo, ma se la toilette non funziona, si interrompe la missione.
Ma allora a questo punto dici come funzionerà la toilette di Artemis? Perché comunque nello spazio uno si immagina, e come funzionerà?
Molto bene, grazie. Allora, la possiamo lasciare così, o se vogliamo, allora, per essere molto garbati. Fondamentalmente sulla Terra abbiamo la gravità che prende ciò che si deve allontanare dal corpo e lo porta via. In assenza di peso questa gravità non c'è, viene sostituita dall'aspirazione, quindi c'è un aspiratore che si applica alle parti interessate e tende a rimuovere tutto quello che se ne deve andare.
E caspita, perché adesso
nello spazio c'è già un sacco di ci sono già un sacco di rifiuti tecnologici.
Sì,
abbiamo degli spazzini, alcuni addirittura creati e ideati in Svizzera.
Sì.
Uno dei primi fu proprio creato in Svizzera, e sappiamo che anche per questo aspetto c'è bisogno di attenzione e c'è bisogno di rigore, nel senso, abbiamo detto la Magna Carta definisce determinate cose, ma oggi ci ritroviamo con un sacco di pezzi, poi ogni tanto qualcuno dice speriamo che non ci arrivino in testa, c'è questa famosa rete che ha, ogni tanto fanno queste missioni di raccolta, ma insomma c'è già tanto disordine che andrebbe regolato. Ma Paolo, attivissimo, la domanda era sempre rivolta, visto che stiamo parlando del presente futuribile, c'è un mansionario preciso per la prossima missione che circumnavigherà la Luna, al di là del pilota che come prima cosa deve organizzare la toilette?
Sì, sì, cioè, non è il pilota deve pilotare, è uno degli specialisti di missione. Allora sì, c'è un piano molto preciso, come tutte le cose, la NASA, come tutte le cose nel mondo dell'aerospazio, devi pianificare fino al minuto. Perché se sei lontano e hai dimenticato a casa un cacciavite, non puoi tornare indietro a prendertelo. Quindi c'è un piano di missione molto preciso. In sostanza, il razzo gigante porterà in orbita intorno alla Terra, in orbita di parcheggio, chiamiamola così, il veicolo spaziale, verranno fatti, verrà fatto almeno un giro intorno alla Terra per verificare che tutto sia in ordine, verrà assemblata la toilette, verranno fatti tutti i test dei motori di manovra, in modo che si sia certi che quando verranno accesi per dare la spinta per andare verso la Luna, tutto funzionerà correttamente. Verrà fatta una prima accensione per fare un giro più largo intorno alla Terra e già qui si cominceranno a infrangere tanti record. Sarà la prima volta che una donna si allontana così tanto dallo spazio. Nessuna donna nella storia dell'umanità si è mai allontanata più di 1400 km dalla superficie terrestre. Questa volta invece andremo a 380.000.
Sarà catartico per l'umanità, sarà un cambiamento che si riverbererà anche sulla Terra, dai, pensiamo.
Io lo spero, ce n'è bisogno.
Davvero. Facciamo così, ci ascoltiamo un po' di musica, poi avremo le notizie delle 11 e poi torneremo naturalmente con il nostro ospite Paolo Attivissimo, giornalista e divulgatore scientifico, a parlare di Artemis, ma non solo.
E con mille voci, scienza e ricerca torniamo a porci delle domande sul funzionamento ma anche sul senso delle missioni spaziali. Lo facciamo con il giornalista, divulgatore scientifico Paolo Attivissimo, che tra l'altro sta proprio scrivendo un libro intitolato Dal sogno dell'Apollo alle sfide di Artemis, questa nuova imminente questo nuovo imminente programma spaziale che partirà, come ci ha appena spiegato, ad inizio 2026. Stavamo parlando di mansionario, perché tra le domande che ci poniamo, ma come funziona, ma anche a cosa serve poi di ritorno per la nostra vita sulla Terra, stavamo passando in rassegna alcuni aspetti di questo mansionario che è utile condividere con i nostri ascoltatori di Rete 1, proprio per entrare un pochettino di più in questa, nel senso di questa operazione.
Ecco, infatti Artemis 2 è, c'è stata Artemis 1 che è stata la prima missione senza equipaggio per collaudare il veicolo che ha fatto un giro intorno alla Luna, stavolta si va con un equipaggio, quindi si deve verificare il funzionamento di tutta la parte di sostentamento della vita umana. La cabina deve funzionare, deve essere in temperatura giusta, deve esserci l'umidità giusta, devono funzionare tutte le risorse umane di bordo. Questo volo, dopo essere partito dalla Terra, dopo aver fatto un'orbita di parcheggio, una verifica, dopo aver fatto l'assemblaggio della toilette e un giro un po' più largo, riaccenderà i motori per lanciarsi intorno alla Luna. È un giro molto largo. A dipendenza della data esatta in cui verrà fatta la missione, potrebbe essere la missione che si porta più lontano dalla Terra di tutte. La Luna si avvicina e si allontana, quindi rispetto alla Terra, quindi dipende dalla configurazione celeste di questi corpi. Ma se tutto va bene, faranno un giro intorno alla Luna, non si fermeranno a parcheggiare intorno alla Luna per esplorarla, ma ci sarà questo sorvolo a ragionevole distanza, a rispettosa distanza. Come mai?
E questo, ecco, tecnicamente a cosa serve?
Serve per essere estremamente cauti. Se c'è una parola che definisce il nuovo programma spaziale è cautela. I tempi sono molto lenti rispetto alla missione Apollo. Nel giro di pochi anni Kennedy fa l'annuncio e poi, dopodiché 8 anni dopo siamo già sulla Luna. E invece no, oggi si va con i decenni, si cerca di essere il più possibile sicuri che tutto funzioni perfettamente, perché nessuno vuole rischiare. L'immagine politica di un paese che ritenta di andare verso la Luna e dovesse fallire sarebbe veramente catastrofica, e l'attuale presidente non è particolarmente favorevole a chi fallisce.
Assolutamente no, ma tutto questo quanto tempo dovrebbe prendere?
Si parte 10 giorni.
Finito in 10 giorni.
Sono anni che i quattro si addestrano insieme e finalmente ci sarà questo momento che sarà probabilmente uno dei picchi della loro carriera, di tornare, essere i primi del XXI secolo a girare intorno alla Luna, a vederla relativamente da vicino. Saranno alcune migliaia di chilometri, anche qui dipende dalla configurazione spaziale del momento del lancio, ma non la vedranno da vicino come la videro per esempio gli astronauti di Apollo 8 nel 1968, passarono 100 chilometri, era un sorvolo, mentre qui la Terra, pardon, la Luna verrà vista più o meno come una palla da basket tenuta a distanza di un braccio, quindi quanto basta per poterla vedere in dettaglio, ma comunque a rispettosa distanza. Lo scopo è la prudenza, si vuole usare una traiettoria che garantisca il ritorno automatico della capsula verso la Terra senza dover accendere i motori, quindi se anche dovesse guastarsi tutto si torna indietro sicuramente.
Che dati, che informazioni, che immagini, che ragionamenti porteranno a casa per questa missione? Ma
le immagini saranno sicuramente straordinarie perché la NASA ha capito l'importanza dell'immagine e quindi ha installato delle telecamere ad alta definizione sui quattro pannelli solari che caratterizzano questo veicolo Orion. E questi praticamente per me è un selfie stick, per usare un termine poco tecnico, permette di vedere la capsula da fuori e quindi avremo delle fotografie degli astronauti nei finestrini che guardano fuori e dietro ci sarà la Luna, ci saremo noi sulla Terra, quindi immagini sicuramente evocative. Dal punto di vista umano la generazione nuova di astronauti è molto meno ingegneristica, tutti preparatissimi, ma hanno anche una competenza nella comunicazione umana che forse scarseggiava negli anni 60. Christina Koch, per esempio, è una poetessa, sa raccontare bene il suo viaggio, le sue emozioni, come ci si prepara. Victor Glover ci tiene moltissimo e tutti sono d'accordo a dire che questa è una missione storica, ma allo stesso tempo il comandante ha detto una cosa bellissima in conferenza stampa, ha detto: io spero che questa missione venga presto dimenticata.
Perché?
Perché, le dice, non prendetela male, ma perché vuol dire che A, è andato bene,
okay,
quindi siamo tornati tutti sani e salvi, la missione è stata svolta correttamente, ma soprattutto perché avremo fatto cose ancora più grandi. Quindi contento di essere una nota più pagina nella storia.
A proposito di questo, Paolo, il programma Artemis, Artemis 2, ha anche un'importanza appunto strategica, sì, per la NASA, no? Perché dobbiamo supporre che ci saranno negli anni altri missioni Artemis e un giorno arriveremo a colonizzare la Luna, no?
Questo è tutto da vedere. Allora, c'è un piano generale.
Mi ha smontato così subito.
Allora, purtroppo lo spazio, come sempre, forse più che in passato, è soggetto ai ghiribizi, agli umori politici del momento. Negli anni 60 l'America Unita, il Congresso aprì il borsellino perché c'era da piantare una bandiera americana sulla Luna. Una volta piantata, tutti a casa. Anzi, interrompiamo prima il programma Apollo, doveva arrivare alla 20ª missione, ha finito con la 17. Oggi si torna con uno spirito un po' diverso, uno spirito più collaborativo, ma comunque con l'idea di rappresentare la leadership degli Stati Uniti nell'esplorazione spaziale, pur dovendo ricorrere all'Europa per alcuni componenti fondamentali. La differenza credo importante sia nel fatto che oggi si va sulla Luna per alimentare un'economia, non solo per prestigio, non solo per ribadire una supremazia tecnologica, ma perché c'è un'economia spaziale. Oggi si pensa per esempio di raccogliere sulla Luna l'elio 3, che è un elemento molto importante per la fusione nucleare, per altri processi che già si usano sulla Terra. Si parla di terre rare, che sono quelle che usiamo nei telefonini, nelle auto elettriche, in moltissimi dispositivi elettronici di oggi, e sulla Luna sono abbastanza abbondanti da poter permettere di usarla come miniera. Soprattutto sulla Luna non ci sono problemi di inquinamento. Non ancora per il momento. In realtà la Luna è un posto piuttosto difficile, nel senso che è talmente ridotta la gravità, è un sesto di quella terrestre, per cui quando atterri con il tuo veicolo spaziale sollevi la polvere fa il giro del corpo celeste, può arrivare dall'altra parte, quindi se tu hai la tua base cinese per esempio e gli americani atterrano con un coso grosso, un grosso veicolo lì vicino, anche a 50 km di distanza, la polvere arriva anche sui sensori, sui pannelli solari delle altre basi. Quindi ci sarà un obbligo di convivenza molto particolare e credo che sia questa la più bella sfida. Siamo capaci come umanità di collaborare, lo abbiamo fatto, lo abbiamo dimostrato con la Stazione Spaziale Internazionale, nonostante tutto russi e americani continuano a collaborare nello spazio. E forse questo è il più bel lascito che possiamo sperare dalle missioni Artemis. Però il problema, per tornare alla domanda, è: ci andremo veramente? La presidenza Trump inizialmente voleva bloccare le missioni dopo la terza, quindi questa per girare intorno alla Luna, la successiva per scendere, poi basta, tutti a casa, perché il razzo attuale, l'SLS, è troppo costoso. È un razzo usa e getta, costa più di 1,5 miliardi a lancio e quindi non è sostenibile. E questa è un'altra cifra chiave del nuovo programma spaziale, la sostenibilità. Si vuole andare nello spazio, si vuole esplorare la Luna, sfruttarla economicamente, conoscerla scientificamente, ma soprattutto lo si vuole fare con un budget limitato, risicato, mentre all'epoca fino al 4% del finanziamenti della disponibilità economica del governo americano veniva investito per andare sulla Luna, oggi stiamo allo 0,5%.
E questo è un problema anche perché, tenuto conto del fatto che l'esplorazione, i dati raccolti, eventualmente l'idea di usarla come miniera per le terre rare, che sono ovunque noi si usi un device o un'auto o qualsiasi altra cosa, anche un apparecchio fotografico, si potrebbe già fare un bilancio anticipato, cioè con quello che si potrebbe incamerare economicamente varrebbe la pena magari aumentare il finanziamento. Ma detto ciò, l'altra domanda è, visto che hai messo sul tavolo, Paolo, attivissimo, il lato anche politico altamente ad alta tensione, cioè tra Cina e America, chi ce la farà per primo nei termini che hai spiegato sulla missione cinese, poco e anche meno si sa. Se da un lato abbiamo tutta una comunicativa che volge proprio a dare il maggior numero possibile di informazioni per quella che è imminente Artemis 2 a gennaio, dall'altra parte giochiamo sul mistero.
Fino a un certo punto. Devo dire che rispetto al passato c'è una discreta apertura delle autorità cinesi, che hanno capito l'importanza dell'immagine, del prestigio che deriva dagli annunci spaziali più che dalle missioni. Ricordiamoci che la Cina ha al suo attivo numerosi record. Per esempio è stata la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna con un veicolo senza equipaggio, ha fatto missioni di raccolta di campioni lunari, sempre senza equipaggio, cosa che era riuscita soltanto fino adesso agli americani e ai russi, e quindi si è piazzata improvvisamente sul terzo gradino del podio dell'esplorazione spaziale. Quindi un'immagine che viene rilanciata di un sistema paese.
C'è chi è convinto che arriveranno prima i cinesi sulla Luna rispetto agli americani?
Tecnicamente hanno delle ottime probabilità. Spiego in sintesi. Gli americani hanno un sistema estremamente complesso ma molto ambizioso. Se funziona, arriveranno con quantità enormi di cargo, esperimenti, astronauti. Ma dipende tutto da Elon Musk, dal suo razzo gigante che è indietro con i tempi. I cinesi hanno invece un approccio più semplice, hanno un vettore collaudato, ne lanciano due, uno porta la capsula, l'altro porta il veicolo di allunaggio, si incontrano intorno alla Luna e da lì scendono e ripartono e tornano poi a casa. L'annuncio ufficiale di atterraggio cinese è entro il 2030. Alcune delle persone del settore con le quali ho parlato hanno detto: guarda, se i cinesi dicono che entro il 2030 atterrano, ci puoi puntare l'orologio.
E magari anticipano, ma è importante appunto mettere sul tavolo anche queste tematiche, perché lo sappiamo, ormai in questo mondo tutto è legato, e anche non sarà più questione di chi arriva prima con la bandierina, ma di come ci si arriva e con quali dati si ritorna. Direi un brano che muove on up, che ci sta, insomma, vediamo di combinare qualcosa lassù, e poi torneremo con Paolo attivissimo ancora con qualche domanda sulla Luna, ma anche magari una domanda su quell'altro pianeta rojo. Ci stiamo muovendo a mille voci, scienza e ricerca si stanno muovendo agli esperti che preparano questa imminente nuova missione spaziale attorno alla Luna, come ci ha spiegato benissimo il nostro ospite Paolo attivissimo. Artemis 2 sarà utilissima per tutta una serie di motivi ben sottolineati, ma Claudia sarà utile anche per quell'altro, diciamo, scenario, che non è solo uno scenario ma è un altro punto di riferimento per la ricerca e la scienza, che è Marte.
Sì, si presume, perlomeno adesso ce lo dirà il nostro ospite Paolo, attivissimo, giornalista e divulgatore scientifico, perché per ora, Paolo, siamo sul pianeta rosso con i rover, no? C'è Perseverance della NASA, che recentemente tra l'altro ha individuato potenziali segni biologici in una roccia marziana, ma appunto tutto quello che stiamo conoscendo della tecnologia, soprattutto di Artemis, servirà poi per l'esplorazione un giorno di Marte?
La Luna e Marte sono due obiettivi molto, certo, molto differenti, però quello che si impara facendo i primi passi sulla Luna può essere poi traslato almeno in parte per andare su Marte. Sono sfide tecnologiche drasticamente diverse. La Luna è a 3-4 giorni di viaggio, Marte sta a mesi di distanza. Se c'è una qualsiasi difficoltà, una avaria, fai in tempo a tornare indietro se sei sulla Luna. Se c'è un problema medico, lo risolvi portando l'astronauta di nuovo sulla Terra. Su Marte devi essere autosufficiente. Certo. Ci sono piccoli problemi come le radiazioni. Lo spazio profondo è purtroppo attraversato da radiazioni che non sappiamo ancora bene come schermare per un viaggio così lungo. Arrivati sulla superficie marziana, non hai comunque la protezione di un campo magnetico significativo che ti eviterebbe tanti problemi, quindi dovresti scavare una trincea, metterti sottoterra, non è molto entusiasmante. Quindi è un piccolo passo andare verso la Luna, ma di strada per arrivare su Marte ce n'è ancora tantissima. Sono scale drasticamente diverse: 400.000 km la Luna, 40 milioni di chilometri Marte. E Marte è un pianeta difficile, freddo, ha un'atmosfera troppo tenue per essere usata per frenare, ma abbastanza densa da rendere obbligatorio fare veicoli aerodinamici. È tutto più complicato. Però siamo riusciti, devo dire, dal 77 a oggi a popolare un mondo di robot.
Questo già è un grande passo avanti, però c'è da dire, Paolo, che ciclicamente, almeno negli ultimi 10-15 anni, il nostro Elon Musk, che citavi anche prima con SpaceX, è da anni che annuncia missioni che poi, almeno sino ad ora, non partono mai. Adesso c'è l'ennesimo annuncio, l'intenzione di lanciare 5 missioni Starship, però senza equipaggio, verso Marte, entro, anche lui dice, il 2026. Cioè, praticamente adesso, con l'obiettivo di preparare il terreno poi per una futura colonizzazione. C'è chi ci crede fermamente, io ti vedo un po' scettico, però...
Non è l'unico a essere scettico.
Allora, il problema tecnico è molto semplice. Allora, Elon Musk come personaggio è famoso per il suo Elon Time, certo, cioè lui vive su una scala temporale molto ottimista. Lui è convinto che tutti i semafori di qualunque strada gli debbano sempre sorridere col verde. Non è sempre così. Ma bisogna riconoscergli questa capacità di essere visionario, di accettare sfide impossibili. La difficoltà tecnica è che in questo momento Starship, questo razzo gigantesco, più grande di quelli lanciati, costruiti, realizzati dagli Stati Uniti per la missione Apollo, lui è riuscito a farlo con dei costi bassissimi per il settore.
Perché lancia, è riuscito a riportare indietro poi.
Soprattutto è un veicolo riutilizzabile, esatto, quando sarà funzionante. Il problema è che riuscire a farlo funzionante non è facile. Sta facendo una serie complessa di lanci dove ogni volta si fa un passo avanti, ma siamo ancora molto indietro. Il problema principale di tutto questo è che per arrivare sulla Luna non è come i vecchi tempi degli anni 60: prendi un razzo, ci carichi tutto a bordo, vai, lanci e arrivi. Starship, per essere riutilizzabile, per costare meno, deve fare rifornimento ripetutamente prima di lanciarsi verso la Luna. È un rifornimento con propellenti estremamente delicati, fatto nell'orbita terrestre, quindi in assenza di peso. Non l'ha mai fatto nessuno su questa scala, stiamo parlando di migliaia di litri. Quindi devi lanciare un veicolo, quello si parcheggia, poi arrivano gli altri veicoli che lo riforniscono. Quando ne ha fatto una decina di rifornimenti, poi finalmente può andare verso la Luna o verso Marte. Questa è la più grossa sfida.
Sono problemi tecnici che si tenta di risolvere, tu dici ci vorranno,
ci vuole del tempo.
Decenni.
Non è impossibile, ma ci vuole del tempo. Ed è l'ambizione che hanno tutti, per esempio anche le potenze rivali stanno andando verso il rifornimento nello spazio. È utilissimo, ti riduce moltissimo i costi e ti permette di fare missioni altrimenti impossibili. Però è una sfida tecnologica che in questo momento, se si vuole battere sul tempo la Cina con i suoi mezzi semplici ma tradizionali, non abbiamo tempo di fare.
E che coinvolge in fondo un pochino di più anche l'Europa, no? Le missioni Marte sono quelle che forse negli ultimi anni hanno raccolto la specificità, le competenze, non solo per la concorrenza ma anche proprio per la messa a disposizione delle tecnologie dei cervelli.
Sì. Infatti l'Europa si è lanciata molto nell'esplorazione senza equipaggio per una ragione fondamentale: costa molto meno e permette di fare con poco molto di più. Portare un essere umano nello spazio significa proteggerlo, significa nutrirlo, significa tenerlo caldo, significa dargli la garanzia di tornare a casa. Se un robottino arriva su Marte e si sfracella, si rompe, diciamo che i suoi progettisti piangeranno calde lacrime, ma il programma va avanti. Se dovesse succedere un incidente con un essere umano, le cose sono drasticamente diverse. Quindi si investe molto sulla ricerca senza equipaggio, che ha dei limiti. se trovi un sasso interessante non lo puoi prendere in mano, girare, oh guarda sotto c'è una creatura che si muove, risolto il problema, c'è vita su Marte. Ti serve un approccio molto più robotico, ma la robotica ha fatto dei progressi straordinari ed è quello che noi vediamo nella vita di tutti i giorni.
Marte,
è
esatto.
Una ricaduta fondamentale il progresso della robotica di oggi.
Paolo, per concludere facciamo questa considerazione politica, no? Che diciamo dall'inizio, negli States, allora, come si concilia la ricerca, l'esplorazione spaziale con l'amministrazione Trump? Pare che la politica spaziale degli Stati Uniti abbia già subito dei cambiamenti significativi, no? Con un forte orientamento verso la privatizzazione, la deregolamentazione e la addirittura militarizzazione dello spazio, andando tra l'altro contro il trattato che citavamo all'inizio, no? Il trattato sullo spazio extraatmosferico, quello del 10 ottobre 67, no?
Allora, la militarizzazione va capita perché il trattato proibisce l'installazione di armi nello spazio. Non dice nulla sulla ricognizione, per esempio i satelliti spia sono uno strumento potentissimo per vigilare sulle potenze rivali, ma ci sono anche altri sistemi che sono armi antisatellite. Una tecnologia come quella di oggi, una società come quella di oggi che dipende moltissimo dalle comunicazioni satellitari, dalle trasmissioni televisive alla telefonia, tutto, avere dei satelliti che non sono armati in senso stretto, ma possono casualmente andare a scontrarsi con un satellite, spostarlo fuori dall'orbita, intercettarlo, tranciargli i pannelli solari per farla scherzosamente, diventa una arma.
Per il terreno di conflitto.
Ci sono stati degli esperimenti, Cina, Stati Uniti, Russia hanno lanciato delle armi antisatellite, quindi hanno dimostrato che volendo possono colpire un satellite in orbita, e ci sono in questo momento diversi satelliti di varie potenze che stanno sorvegliando i satelliti spia, si avvicinano, guardano, spiano per vedere, spiano le spie in sostanza. Quindi sì, c'è una militarizzazione molto forte, perché lo spazio è la frontiera dove si possono combattere dei conflitti, dove si possono acquisire informazioni che sono strategiche per la risoluzione di un conflitto. Se hai un satellite che guarda, sai esattamente qual è la situazione sul terreno, sulla Terra. Per quel che riguarda invece l'esplorazione in generale, il programma, la politica americana ha questo grosso problema. Da un lato abbiamo un presidente, Trump, che vuole dei risultati presto, per motivi di immagine. Dall'altra abbiamo un congresso che vuole portare, ciascun membro del congresso vuole portare finanziamenti della NASA nel proprio stato. Il programma spaziale americano soffre di lungaggini perché è un programma che serve per alimentare un'industria, non è un programma che serve per andare nello spazio. E questa è forse la cifra di interpretazione. Ci abbiamo messo così tanto tempo a tornare perché ciascuno stato vuole avere un pezzettino di questo grande lanciatore che costa delle cifre impossibili. Dall'altra parte abbiamo il mondo dell'industria privata che dice no, ma noi possiamo fare la stessa cosa spendendo meno. Già ai tempi dell'amministrazione Obama fu fatta questa svolta. Cerchiamo di coinvolgere i privati in modo che siano loro a avere, come dire, un appalto a cifra fissa che faccia le cose che ci servono. Ed è un approccio che funziona. Purtroppo il congresso dice no, noi vogliamo finanziare i nostri stati, e quindi si procede con questo razzo costosissimo e tecnicamente quasi obsoleto.
Comunque tecnologia e industria vanno di pari passo ormai da un bel po' di tempo, da parecchi decenni, insomma, risalendo anche già all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. È indissolubile questo legame, poi appunto la politica sceglie se, come e quando. Sono le 11:31. Noi ringraziamo il nostro ospite giornalista, divulgatore scientifico e scrittore con un libro in uscita.
Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis. Entro fine anno. La partenza
prima della missione.
Assolutamente. Io lo consegno a fine mese, poi ovviamente ci sono i tempi tecnici.
Siamo stati nello spazio, siamo stati un po' sulla Luna, un po' su Marte, adesso con i Mattia Bazzar un po'. Ti telefono a casa, ti sento, non ti vedo, ma ti parlo.
Abbiamo parlato di premio Nobel Fisiologia e Medicina, un accenno al premio Nobel per la fisica. A minuti arriverà l'annuncio del premio Nobel per la chimica e non perderemo l'occasione di riapprofondire in un'altra puntata. Siamo andati un po' sulla Luna con l'imminente nuova missione spaziale, un po' su Marte. Adesso ritorniamo sulla Terra perché con le prove di Paolo, da un Paolo all'altro, di tecnologia sempre parliamo. Torniamo su Terra con un aggeggino leggero, formato piccolino, sì, che serve a...
Allora, la cosa di cui vi parlo, l'aggeggio di cui vi parlo oggi, che è una tecnologia terrestre da usare qui in, con la gravità, con il nostro 9.8, va benissimo, ed è un aggeggino pensato per chi ha riunioni, congressi, conferenze, anche telefonate, ma di quello ne parliamo. È un registratore digitale. Chi ci vede in televisione lo vede nelle mie mani adesso.
Piccolissimo.
È alto come due carte di credito, più o meno, e pesante un po' di più di due carte di credito, ma mica tanto. È dotato di microfoni, è dotato di tutta la tecnologia che serve per registrare al suo interno. E sta tranquillamente in un taschino senza appesantire, certo, niente, sta su un tavolo in modo discreto, non disturba, non è offensivo per la vista, anche se uno è molto esteta così. No, va bene questo qui. E ha una durata di batteria lunghissima, tipo può registrare per una ventina di ore minimo, e lo spazio di archiviazione uguale. Cioè, per cui voi andate a una conferenza di due giorni, riuscite a fare i due giorni senza ricaricarlo.
Interessante.
Questo aggeggino ha una qualità in più, che parlando con la sua bella app, che voi sapete che tutto funziona con un'app al giorno d'oggi, fa un'altra cosa. E qui mi rivolgo alle segretarie delle associazioni che devono fare il verbale.
Ah, ecco, che quindi gli dicono, non registra e punto e basta, ma fa delle cose.
Allora, fa delle cose, registra, ma fa delle cose in più. Con quel parlato che c'è dentro qui, per esempio, ti fa la trascrizione.
Parliamo anche degli studi medici, questo è anche molto... Quando
chiunque
c'è...
ha bisogno di sapere cosa è stato detto in un determinato posto può usare questo aggeggio.
Tutto questo con l'intelligenza artificiale.
Tutto questo con l'intelligenza artificiale, che sta migliorando, perché hanno cominciato presto e naturalmente evolve, perché aggiungono cose, le fa meglio, le fa più in fretta, ci sono tutta una serie di addendi. Allora, dicevo, le segretarie delle associazioni che devono fare il verbale, adesso devono andare al loro comitato dell'associazione e dire, che ne so, i tiratori, gli allevatori di canarini,
per esempio.
Dice, adesso basta, mi comprate il Plaud Note perché io sono stufo di fare il verbale con il registratore a cassette.
Però non so se saranno contente le segretarie all'ascolto, perché poi dicono, poi magari lasciano la segretaria a casa.
No, non lasciano nessuna segretaria a casa perché vogliono uno che fa andare questo qui.
Ah, ok.
Ma è così complicato?
Appunto. No, però ti risparmia. Allora, qui è ore di lavoro di risparmio. Risparmia ore di lavoro che puoi usare a fare cose molto più interessanti e utili. E allora, ti fa la trascrizione, ti fa il riassunto.
Ah, per gli studenti magari.
Quando ti fa
delle cattive idee.
Quando ti dono, ma non è una cattiva idea. Non è una cattiva
però
idea.
Lo studente deve imparare a prendere appunti, È molto
metodo,
importante.
Metodo.
Gli appunti si prendono e evolve anche... Evolve anche la Notizwissenschaft, la scienza del prendere appunti, l'ho inventato io adesso. Mi ha guardato con grande ammirazione Paolo Attivissimo.
No, immagino che sarà uno di quei dispositivi proibiti nelle scuole.
Non credo,
no.
Assolutamente no. Ma scusa, oggi nelle università, allora nei licei non lo so, ma nelle università più o meno vale tutto.
Sì, alunni,
anche perché,
però
anche perché
medie, liceo...
Tu non puoi barare agli esami, ma come prendi gli appunti saranno poi un po' anche affari tuoi. Scusa, basta che studi.
Abbiamo detto che è facile da usare.
Facilissimo,
quindi.
un tasto. Accendere rec. Cioè, rec e smetti.
E poi con l'app gli dici che cosa vuoi
allora,
di quello che ha registrato.
Quando tu fai un verbale, quando tu hai una riunione, gli puoi all'inizio prima di avviare questa trascrizione, gli puoi dire chi sono le voci. E lui ti etichetta anche le voci quando parlano.
Cioè c'è cioè Paolo Attivissimo e Paolo Riva. E non confondiamo i Paoli.
Non confondiamo i Paoli, te le etichetta. Ti fa anche, questo è molto divertente perché è una cosa che lo puoi fare con qualsiasi file, ma non per qualsiasi file ha senso. Puoi fare le mappe mentali. vengono fuori delle robe abbastanza divertenti. Allora, questa cosa qui, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, è in grado di registrare le telefonate.
Quindi, okay? Sì, certo,
fatta salva la normativa vigente, perché voi sapete che ci sono delle regole, poi variano da nazione a nazione. Comunque sia, come minimo devi dire al tuo interlocutore che lo stai registrando, come minimo.
Come minimo.
E se lui ti dice che non va bene, non lo puoi registrare. Comunque, no, le parlo perché al di là della sensatezza che può avere questa cosa, questo si attacca dietro il telefonino. È un MagSafe, come per qualcuno,
comodo, stava normale in giro da solo,
si attacca dietro al telefonino. E come fa, e questa è la cosa bellissima, perché
breve Paolo, perché dobbiamo chiudere.
Qui dentro c'è un microfono che registra, ma come fa a registrare le telefonate con quello che ti parla al telefono? Attenzione, ladies and gentlemen, con le vibrazioni, la voce è
il gruppo musicale.
Non era, è ora di andare chiudiamo, a
fare. Quindi tra un po' avremo anche il microonde dietro.
Loud Note, se interessa. Noi non guadagniamo niente, eh?
No,
eh
beh, assolutamente. Ci siamo, è ufficiale, è sul mercato.
Grazie Paolo, ciao. Riva, e grazie ancora a Paolo Attivissimo, grazie, che è rimasto con noi per queste ultime novità tecnologiche. E noi ci salutiamo.
Buon proseguimento d'ascolto con Rete 1, buon proseguimento di giornata. Dopo il brano sarà tempo del notiziario in lingua facile.